Pronto, qui è l'arcivescovo al telefono. Pronto, buonasera. Mi piacerebbe questa sera parlare di parecchie cose, in particolare tre eventi o incontri della settimana scorsa che mi sembrano meritevoli di una menzione, anzitutto la conclusione della cattedra dei non credenti giovedì 25 novembre, dove ho tenuto la riflessione sul tema capire, comprendere, pregare. Poi il giorno dopo, 26 novembre, l'incontro all'Università Statale con il Movimento Federalista Europeo che celebrava la sua fondazione avvenuta a Milano 50 anni fa, nell'agosto del 1943. E infine il giorno seguente un'altra celebrazione di anniversario all'Università Cattolica, il centenario dell'enciclica Providentissimus di Leone XIII e il cinquantenario dell'enciclica Divino Afflante Spiritu di Pio XII. Dico qualcosa di queste due encicliche perché mi sono molto interessato e per questo ho accettato di tenere una relazione commemorativa. L'enciclica di Leone XIII, 100 anni fa, parlava della giusta impostazione degli studi biblici, come studiare la scrittura utilizzando anche i risultati delle scienze moderne. Era il grande tema di allora, la cosiddetta questione biblica. Si stavano sviluppando le grandi scienze storiche, archeologiche, anche la visione scientifica del mondo si stava precisando, il grande problema era come accordare queste cose con ciò che la scrittura ci dice sull'antica storia degli ebrei, sulla costituzione del mondo, il sole, la luna, le stelle, l'universo, eccetera. Ecco, tutti questi problemi emergevano allora con grande forza e il Papa Leone XIII ricordò allora sia da una parte l'inerranza della scrittura, cioè la scrittura non può contenere errori perché è parola di Dio, sia d'altra parte il bisogno di studiarla tenendo conto dei progressi degli studi scientifici. 50 anni dopo questo discorso veniva ripreso da Pio XII nell'enciclica Divino Afflante Spiritu, aggiungendo al programma di Leone XIII un interessante ampliamento, cioè ricordava per lo studio della scrittura e in particolare della storia biblica la necessità di utilizzare le riflessioni fatte nei decenni precedenti sui generi letterari della scrittura, riflessione che era stata resa possibile dalla più approfondita conoscenza delle antiche letterature egiziane, assiro-babilonesi, sumeriche, eccetera, del mondo biblico. Due grandi momenti che poi hanno trovato il loro sbocco finale nella Costituzione dogmatica Dei Verbum del Concilio Vaticano II, che è il grande documento centrale di questo secolo sullo studio della scrittura nella Chiesa. Io ho ricordato questi eventi che erano stati richiamati in una conferenza immediatamente precedente alla mia del professor Mauro Pesce dell'Università di Bologna, il quale ha tracciato la storia di queste encicliche. Io ho ricordato questi eventi per parlare della presenza della Bibbia nella Chiesa oggi e dell'importanza, della necessità oggi per un cristiano di conoscere, meditare, pregare sulla scrittura. È come la conclusione di questo secolo di attenzione della Chiesa alla scrittura, appunto a partire dal 1893, l'enciclica Providentissimus Deus. Una parola ancora sull'incontro dall'Università Statale con le autorità politiche, gli studiosi dei problemi europei, rappresentanti della comunità europea, doveva esserci anche il Presidente della Repubblica, onorevole Scalfaro, che però non poté atterrare a causa della nebbia. E l'incontro era importante perché segnava 50 anni di pensiero federalista europeo. Io ho parlato su questo tema sottolineando la gravità dell'ora presente dell'Europa, mettendo a fuoco il conflitto jugoslavo come un conflitto purtroppo emblematico di tutte le gravissime problematiche dell'Europa oggi: rapporto est-ovest, rapporto nord-sud, rapporto cultura cristiana, cultura islamica, auspicando che ciascuno in Jugoslavia e quindi in tutta Europa sapesse rinunciare a vincere. Non è importante chi vincerà, ma se saremo capaci di rinunciare a vincere, cercando una nuova integrazione che trasformi il conflitto attuale in una gara di mutuo servizio e di accoglienza tra culture diverse, in una sintesi a misura d'uomo e di cittadino europeo, e quindi arrivare a una grande federazione, a una grande patria di tante piccole patrie, nazioni, culture, e attraverso un sistema federativo che quindi trasporti anche dei poteri nazionali statali verso un potere più alto, in vista poi di un potere mondiale capace di regolare i conflitti. Questo sembra un'utopia, ma sono quelle utopie che muovono la storia. Da ultimo vi dirò una parola sulla cattedra dei non credenti. Ho cercato di svolgere il tema capire, comprendere, pregare, mostrando la successione e anche la connessione tra questi temi, che non si contrappongono. Il capire è il bisogno della ragione di rendersi conto delle cose, di rispondere logicamente alle domande in maniera razionale, scientifica. Il comprendere è lo sforzo di fare sintesi tra i diversi elementi del capire. Il comprendere tende di per sé a comprendere tutto, tutto l'universo con le sue ragioni profonde, ma qui noi ci arrestiamo di fronte a qualcosa che ci supera. Il tutto non lo possiamo comprendere del tutto. A questo punto intervengono momenti spirituali come la riverenza, la lode, lo stupore, il ringraziamento e la preghiera. Solo questi atteggiamenti ci permettono di entrare nel mistero di Dio, che comprende il tutto e tiene in mano il tutto. Ecco, ho cercato di vedere quindi come la preghiera è qualcosa che è di ogni uomo. Non c'è nessuna persona che non possa trovare in sé un angolo, uno spiraglio, un desiderio di preghiera. Auguro dunque anche a ciascuno di voi di progredire in questo mistero della preghiera, che ci mette in comunione profonda, faccia a faccia con Dio, soprattutto la preghiera cristiana, che immette nel mistero trinitario, e la preghiera nel Figlio, al Padre, per lo Spirito, quindi una preghiera che fa di noi una cosa sola con la Trinità. Grazie, a risentirci.